Affrontiamo il tema del prezzo, sul quale ci siamo già soffermati, ma che induce a qualche ulteriore commento. Ci siamo detti che in questo particolare tipo di contratto, che è il purchase agreement, la soluzione di fissare un certo prezzo e chiudere con ciò il discorso del prezzo è possibile, tant'è vero che nell'esempio che abbiamo sotto gli occhi questa è stata la soluzione, ma non è la soluzione normale per un purchase agreement. Non lo è per due ragioni di fondo. La prima, che si vuole da parte dei contraenti considerare l'opportunità di aggiustare il prezzo, traduco non tanto bene l'adjustment of price di cui parlano questi contratti, perché? Perché si vuole, i contraenti vogliono tenere conto del fatto che c'è un periodo che intercorre tra la sottoscrizione del sharing purchase agreement e il closing, periodo nel quale possono accadere alcune cose di cui le parti vogliono tenere conto, appunto facendo un adjustment of price, un po' per quello che può accadere in questo periodo, un po' per confrontare diciamo, la situazione finanziaria sulla cui base hanno stabilito il prezzo con quella che sarà al momento del closing, facendo appunto un confronto. Questo è il tema appunto dell'adjustment of price. Il prezzo è fissato dalle parti, tuttavia viene adeguato. Sotto questo profilo non abbiamo particolari problemi, nel senso che il requisito della determinatezza e determinabilità del prezzo è facilmente assolto. Secondo discorso è quello invece non appunto di un prezzo fisso che però viene adeguato secondo certi criteri, ma il tema essendo che le parti vogliono tenere conto del fatto che dopo il closing, quindi dopo il sharing purchase agreement, ma anche dopo il closing, il compratore si trova a gestire la società, eventualmente insieme con il venditore, questo è un punto su cui torneremo, e si vuole da parte dei due contraenti tenere conto della effettiva redditività della società compravenduta per un certo periodo di tempo. Qui il discorso è, ripeto, completamente diverso, perché le parti nessuna delle due parti vuol prendere il rischio, diciamo così, di uno scostamento tra la base sulla quale hanno determinato il prezzo e una redditività incerta della target. Per fissare questi due temi con nomi di clausole, il primo tema è l'adjustment of price clause, la clausola di aggiustamento del prezzo, il secondo tema è lo earn out clause, la clausola che consente di tenere conto dei più utili futuri. Bene, detto questo, vediamo quali sono i profili critici di queste due clausole, tenuto conto che si applica al diritto italiano. Cominciamo dal earn out clause, la clausola, cioè, ripeto, che prevede che seller and buyer si dividano in qualche modo una percentuale degli utili che saranno prodotti dal target. Perché una criticità? Innanzitutto chiediamoci se questa clausola sia compatibile con la necessità che il prezzo sia determinato e determinabile. Ora, poniamoci questo problema in concreto tenendo conto delle nostre norme del codice civile sul prezzo in tema di compravendita. L'articolo 1470 del codice civile ci dice che la vendita è il contratto che verso il corrispettivo di un prezzo. Fin qui sembrerebbe di dover ritenere che il prezzo sia determinato al momento del contratto. D'altra parte, come tutti noi sappiamo, il nostro codice è figlio del codice di Napoleone, e il codice di Napoleone sotto questo profilo in tema di vendita era molto più netto, perché ci diceva il prezzo della vendita deve essere designato e specificato dalle parti. con Napoleone il prezzo doveva essere fisso. La prassi poi applicativa si è dimostrata più tollerante, consentendo che il prezzo sia non solo determinato ma anche determinato. Che cosa dice il nostro codice civile in tema di prezzo? Vediamolo un attimo. Dopo questa definizione che fa pensare al 1470 che il prezzo sia qualche cosa di fisso, vediamo al 1473 che il codice si pone il problema del prezzo fissato non dalle parti ma da un terzo, tema al quale abbiamo già fatto cenno a proposito proprio delle clausole judgment of price, quando ci siamo posti il problema di chi sia il soggetto che deve porre in essere questo financial statement al closing. L'articolo 1473, come abbiamo già visto, ci dice che le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. Qui in realtà il tema non è se il prezzo sia determinato o determinabile, quanto il tema è che il prezzo può essere determinato da un terzo. Che succede se in una compravendita il prezzo non è determinato? Che succede in caso di mancata determinazione del prezzo? Senza riflettere troppo potremmo dire, beh, se manca determinazione del prezzo, manca un elemento essenziale del contratto di compravendita, il contratto è nullo. L'articolo 1474 risponde no, non è così. Non è così. Perché non è così? Leggiamolo per intero. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Allora, prima ipotesi esaminata dall'articolo 1474, la vendita è la vendita di un bene che il venditore vende normalmente. Allora, qui che criterio si usa? Beh, se le parti hanno determinato il prezzo, no problem. Se le parti hanno determinato, hanno convenuto il modo di determinarlo, si seguirà quel modo che le parti hanno determinato. Qui per incidenza vorrei sottolineare la vostra attenzione che l'articolo 1474 ci dice espressamente che il prezzo può essere determinato, ma anche che le parti possono convenire il modo di determinarlo. Quindi quell'impressione che ci dava l'articolo 1470, il prezzo deve essere determinato, è superato letteralmente dall'articolo 1474. Dunque torniamo al principio generale che conosciamo in tema di contratti in generale, secondo cui l'oggetto può essere o determinato o determinabile, deve essere o determinato o determinabile. Allora, se le parti l'hanno determinato non c'è problema, se hanno stabilito il modo di determinarlo seguiremo quel modo. Se c'è un prezzo imposto varrà il prezzo imposto, questo è anche facile da capire. Se non, nulla di tutto ciò avviene, che succede? Si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, il che è anche sensato, perché il venditore vende sempre quella merce, la vende ad un certo prezzo, si ritiene che anche quella specifica vendita sarà a quel prezzo, sul presupposto che non c'è una ragione plausibile nel silenzio del contratto di ritenere che a quell'acquirente faccia un prezzo diverso rispetto a quelli che ha fatto precedentemente. Quindi il primo criterio lo abbiamo esaminato. Dunque, un criterio che però funziona se c'è un venditore che vende normalmente un certo bene. Secondo criterio, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, non dunque un prezzo usuale al venditore, primo comma, ma un prezzo di borsa o di mercato, quindi un prezzo che è il mercato a dare a quel tipo di bene, allora il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quella della piazza più vicina. il bene che si vende ha un prezzo di mercato, andiamo a vedere qual è il prezzo di mercato. Come facciamo a sapere qual è il prezzo di mercato? Prendiamo i listini o i mercuriali, che sono dei fogli indicativi dei prezzi, dove, quali? Quelli della piazza dove si vende. Questa è una terminologia che suona un poco antiquata, perché fa pensare che ogni mercato abbia i suoi prezzi. Evidentemente, se per esempio parlassimo di azioni, certamente noi faremmo riferimento alla borsa, non faremmo riferimento alla borsa di Bergamo, diversa dalla borsa di Lecce, che non esiste, no? È un linguaggio un po' ottocentesco, però il concetto è chiaro. Il bene compro venduto ha un prezzo di mercato, nel silenzio del contratto è il prezzo di mercato quello che viene a integrare il contratto carente l'indicazione di un prezzo. Che succede poi se le parti hanno ritenuto di riferirsi al giusto prezzo? Ecco, questo è già un discorso più delicato, no? Perché il giusto prezzo non vuole dire niente. Il prezzo è giusto per il fatto che le parti lo hanno convenuto. Qual è il prezzo giusto della compravendita di un bene? La risposta giusta è il prezzo giusto è quello che le parti hanno convenuto. Nel principio non esiste un prezzo giusto, esiste un prezzo fattuale, no? Se io voglio vendere questo codice e lo voglio vendere per un euro, questo prezzo può essere giusto perché io di questi codici ne ho tantissimi e starei per buttarli via. A questo punto mi va benissimo vendere a un euro, va benissimo a me, ma tanto meglio bene a chi lo compra. Ma questo prezzo è un prezzo non corretto, è un prezzo, non è vero. Per me che vendo, che ho 50 copie pronte a diventare troppo vecchie, non so cosa farne, il prezzo di un euro è un prezzo giusto e l'acquirente sarà un acquirente fortunato, ma in quella compravendita il prezzo è giusto. Quindi il prezzo giusto è quello che le parti hanno concordato. Interessante allora che qui il legislatore ci dice che le parti non hanno indicato un prezzo, perché se lo avessero indicato noi dovremmo dire che quel prezzo è il prezzo giusto. Hanno inteso riferirsi a un prezzo giusto, senza dire qual è, senza porsi essi il problema di dire qual è. Allora in questo caso che cosa si fa? Si applicano i commi precedenti che abbiamo esaminato, e non sto a rileggerli. Se non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo come si fa a determinare? Non è un bene normalmente venduto dal venditore, non c'è un prezzo di mercato. Le parti hanno fatto riferimento al prezzo giusto, ma come facciamo a determinare? È difficile rispondere a questa domanda proprio perché non c'è un prezzo corrente del venditore, non c'è un prezzo di mercato. Allora come facciamo? Risposta: bisogna che sia un terzo a determinarlo. Il quale terzo a sua volta come lo determinerà? E qui la risposta non è semplicissima, perché il terzo non potrà che trovarsi un po' in difficoltà a determinare un prezzo senza poter utilizzare i criteri che abbiamo prima indicato. Ci troviamo di fronte a un po' un paradosso, no? Perché se c'è un prezzo del venditore non c'è bisogno del terzo, se c'è un prezzo di mercato non c'è bisogno del terzo, se non c'è né un prezzo del venditore né un prezzo di mercato allora ci si rivolge al terzo. E il terzo come fa a determinare un prezzo se non ha dei parametri di riferimento? Non è facile rispondere a questa domanda, no? Se uno di voi domani fosse nominato per determinare un prezzo, come farebbe a determinare? Non sarebbe semplice farlo. E comunque così si chiude il discorso del prezzo. Dunque, l'impressione che l'articolo 1474 ci dà qual è? Che in un modo o nell'altro il legislatore vuole che ad un prezzo si arrivi. Non si mette nell'ottica della nullità del contratto. Non assume un volto arcigno dicendo: amici, dovevate determinare il prezzo, non l'avete determinato, peggio per voi. Si muove in un'ottica di conservazione del contratto di compravendita, che è un profilo generale del diritto dei contratti, come sappiamo, no? Bene, questo è ciò che ci dice l'articolo 1474. Quindi sotto questo profilo, tornando al nostro tema, che il prezzo finale non, della compravendita non sia oggi determinato, per prezzo finale intendo il prezzo base più la percentuale di utili che dovrà essere riconosciuta al venditore, che il prezzo finale non sia determinato al momento dell'SPE non è uno scandalo per il diritto italiano. Questa clausola non la consideriamo una clausola che non possiamo accettare, no? Perché l'ambito in cui si muove la normativa sul prezzo del nostro sistema è tollerante sotto questo profilo. Allora, non c'è nessun problema? Tutto bene? Le clausole di earn out sono per il diritto italiano assolutamente innocenti? E questa affermazione sarebbe eccessiva. Qualche problema c'è? Quale problema c'è? Il problema di fondo è che si dovrà fare riferimento a una situazione finanziaria, un bilancio ad una certa data. La clausola di earn out sarà articolata dicendo: il prezzo fissato nel contratto di SPE andrà incrementato di una certa percentuale di utili da riconoscere al seller sulla base di che cosa? Sulla base degli utili maturati nel, supponiamo, triennio successivo alla vendita. Mi seguite? Ok. Allora, come si farà a sapere quali utili ha maturato la target nel triennio? Non si potrà che guardare i bilanci della target. Ok? Allora, il punto critico può essere proprio questo, e cioè il bilancio o i bilanci del triennio di riferimento per determinare gli utili, chi li redige? Chi li prepara? Chi li prepara? L'amministratore della società target. Chi prepara il bilancio di una società? L'amministratore, il consiglio di amministrazione della target. Ma l'amministratore o il consiglio di amministrazione della società target può ricevere delle indicazioni su come redigere il bilancio? I bilanci si possono redigere in un solo modo? Non si può in qualche modo costruire un bilancio che mette in evidenza più utili o meno utili? Si può costruire si può fare una politica del bilancio che esalti o deprima gli utili? Si può o non si può? Perché se non si può, il problema non si pone. Si può o non si può? Si può certamente. Bene. Si può legittimamente fare ciò? Risposta sì. Ok, allora siamo in una situazione, seguitemi un attimo perché non sono sicuro al 100% che siate sul pezzo. Allora, noi stiamo dicendo che la target è stata venduta dal buyer al seller, al buyer, io non sono tanto sul pezzo, questo c'è lì. Allora, dal seller al buyer, ed è stato fatto il closing, quindi sotto questo profilo è passata di mano la target. Poi ci porremo il problema se il seller c'è ancora, ma per un momento diciamo c'è il buyer è il socio della target. Allora abbiamo un nuovo socio della target e abbiamo una target, la quale target ha un consiglio di amministrazione. Chi ha nominato il consiglio di amministrazione? Chi ha nominato il consiglio di amministrazione? Ecco, il buyer, nel senso che è possibile che ci fosse, anzi ci sarà certamente stato, il consiglio di amministrazione nominato dal seller, però se c'è un passaggio totale della partecipazione sociale si prevederà che gli amministratori nominati dal seller si dimettano e vengano sostituiti dagli amministratori del buyer. Allora abbiamo una target che ha un consiglio di amministrazione nominato dal buyer. Se gli amministratori della target devono fare una certa politica di bilancio, depressiva degli utili o invece che esalti gli utili, a chi andranno a chiedere in linea di massima come farlo? Andranno a chiedere al buyer. è vero che gli amministratori della target devono muoversi nell'interesse della target, però nei limiti di un'indicazione di fondo su come fare una politica di bilancio è ragionevole ritenere che seguono le indicazioni del Bayer. Mi seguite fin qua? Molto bene. Allora, quale sarà l'interesse del Bayer se c'è una clausola di earn-out? L'interesse del Bayer sarà di non far emergere utili eccessivi o di far emergere il meno possibile di utili, perché dovrà poi necessariamente dividerli con il seller. Allora, l'interesse del buyer sarà di rinviare gli utili al momento successivo in cui la clausola di earn-out non funziona più. D'accordo? Non è che si deve pensare male, ciascuno deve fare il proprio interesse. Allora, il buyer avrà come interesse quello di minimizzare, diciamo così, gli utili, perché ogni euro che in ipotesi viene qualificato come utile sarà da dividere secondo una certa percentuale con il seller. Allora, perché non cercare di fare una politica di bilancio che consente di far emergere in un momento successivo gli utili? Cosa del tutto ragionevole. Supponiamo che avvenga peraltro che il seller continui a partecipare alla gestione della target. Questo può avvenire, normalmente avverrà, nel caso in cui il Seller Purchase Agreement non abbia ad oggetto l'intera partecipazione. Se cioè il seller vende una parte delle proprie azioni o quote al buyer, ma rimane ancora socio, è normale che, rimanendo ancora socio, rimanga almeno presente nella gestione della target. È vero che il buyer nominerà i suoi amministratori, ma anche il seller nominerà i suoi amministratori, ed è molto probabile che in questo caso, tra l'altro, vi siano dei patti parasociali per gestire la società. Cosa voglio dire? Voglio dire che il seller continua in questo caso a gestire, o può gestire, se preferite, la target. Può essere anche che il seller continui a cogestire la target nell'ipotesi in cui la cessione sia integrale, cioè sia ceduto l'intero pacchetto di controllo del target. Perché? Perché è un interesse del buyer di avere una continuità imprenditoriale, e quindi di avere il seller ancora presente nella gestione. Potrebbe quindi essere presente non più come socio, ma come amministratore della target, perché conosce l'impresa. E quindi può essere che rimanga nella gestione della target. Molto bene, ma allora, se abbiamo un seller che rimane nella gestione della target, quale sarà l'interesse del seller? Ovviamente l'interesse del seller sarà l'opposto rispetto a quello del buyer. Il seller vorrà spremere il limone, per usare un'espressione molto elegante, cioè vorrà che in quei 3 anni di vigenza della clausola di earn-out la target produca il massimo di utili, perché avrà quindi il massimo di la percentuale sul massimo che potrà raggiungere. Ecco allora che una qualche criticità c'è una qualche criticità, nel senso che ci sono degli interessi contrapposti, ma questo non ci spaventa, perché noi siamo abituati a considerare il contratto come il luogo dove si confrontano gli interessi contrapposti. Il fatto che ci siano degli interessi contrapposti non deve preoccuparci, anzi è l'habitat in cui il contratto fiorisce. Ma qual è il problema? Il problema è di vedere se, per ipotesi, la clausola non si scontri con un principio generale, il principio del diritto, il principio che vale per il contratto in genere. Mettiamolo in questi termini: supponiamo che il seller non abbia nessun controllo sulla politica di bilancio della target, perché esce dalla gestione e perché di conseguenza non ha infatti nessun controllo, né si preoccupa di avere un qualche tipo di controllo a livello convenzionale. La target passa di mano, fa tutto il buyer. Abbiamo appena detto che il Bayer può impostare una certa politica di bilancio, può impostare una politica di bilancio depressiva degli utili. Questo tema come si chiama per diritto italiano dei contratti? Qual è il problema? Qual è il dubbio che ci viene? Qual è la preoccupazione che può emergere? Vediamo chi mi aiuta. Vedete qualche problema in questa circostanza? Questo, che il bilancio, lei dice che il bilancio non venga redatto secondo corretti principi contabili. Certo, ma restiamo nell'ipotesi non patologica. Restiamo nell'ipotesi dei margini di discrezionalità che i principi contabili consentono. Tutti noi siamo consapevoli che i principi contabili sono principi, quindi possono essere applicati con un certo margine di discrezionalità. Quindi la sua preoccupazione è corretta, ma non arriviamo alla patologia. Restiamo nell'ambito di un'utilizzazione dei principi contabili corretta, ma nell'ambito della discrezionalità che si comportano. Qual è il problema? Sì.
Dipende dalla mera volontà di una sola delle due parti.
Ecco, questo è il modo, mi pare, di sollevare il problema. Cioè, che cosa stiamo dicendo? Il nostro amico dice è un problema di mera volontà di una delle parti. Noi cosa stiamo dicendo? Proviamo a mettere il discorso in pulito così e la risposta poi diventerà semplice. Noi abbiamo un soggetto, il buyer, che in base all'earn-out clause si obbliga a corrispondere una parte degli utili della target al seller, perché questa è la clausola, no? La clausola prevede che ci sia una partecipazione del seller agli utili della target nel triennio successivo alla vendita. Dunque c'è l'obbligazione di corrispondere una certa somma di denaro. Come si determina questa somma di denaro? Se noi rispondessimo drasticamente, questa somma di denaro si determina in funzione di quello che pare piace al buyer, no? Se la mettessimo così, in termini estremi, la somma che il buyer dovrà corrispondere al seller viene determinata secondo quello che pare piace al buyer, noi saremmo di fronte alla violazione di un generale principio del diritto dei contratti, che è quello che non consente di conciliare l'assunzione di obbligazione, che non consente di conciliare l'assunzione di obbligazione con la sottoposizione dell'obbligazione stessa ad una condizione meramente potestativa, no? Lo sappiamo dal diritto generale dei contratti, dire io mi obbligo a pagare 100 se vorrò pagare, o mi obbligo a pagare la somma che vorrò pagare, è una contraddizione in termini per il diritto dei contratti, perché non c'è obbligazione se non c'è vincolo. E se io dico sono obbligato se vorrò pagare, o dico sono obbligato a pagare quello che vorrò pagare, evidentemente non c'è obbligazione. Questo è un principio formulato nel nostro codice civile sub specie di è nulla l'obbligazione condizionata a una condizione meramente potestativa. Questo lo sapevamo già, ma ci viene in mente in questo contesto, perché cosa stiamo appunto dicendo? Stiamo dicendo questa clausola, se non è scritta bene, adesso ci arriveremo, può essere una clausola che confligge con questo generale principio. Primo tema, sul quale torniamo. Secondo tema, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un incremento del prezzo, o stiamo invece parlando di un accordo iniziale che deve poi essere rinegoziato? Cioè, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo le parti fissano un certo prezzo e questo prezzo sarà incrementato di una componente degli utili nel triennio successivo, o stiamo dicendo che alla fine del triennio si devono incontrare e concordare qual è il quantum degli utili che spetta il seller? Non è la stessa cosa, anzi sono due cose completamente opposte. potrebbero le parti costruire validamente una clausola di earn out in questo modo: fissiamo 100 di prezzo, poi tra 3 anni, quando la target avrà accumulato 3 esercizi, ci troviamo e vediamo qual è la somma che il buyer deve al seller in funzione degli utili della target. Questa clausola sarebbe valida messa così, no? Oggi diciamo 1000, poi tra 3 anni ci incontriamo e negoziamo quanto deve essere incrementato il prezzo in funzione degli utili della target. È valida questa clausola? Per diritto italiano, naturalmente. Vedete qualche problema? Cioè?
Cioè sarebbe una condizione veramente...
No, questo, scusi, lei dice sarebbe un problema di condizione. No, non è questo il tema. Il tema è, fissiamo 1000 di prezzo, no? Nel silent purchase agreement diciamo il prezzo è 1000, punto a capo. Alla scadenza del triennio successivo al closing ci ritroveremo e concorderemo di quanto incrementare il prezzo tenuto conto di quelli che sono stati gli utili della target nel triennio. Quindi non è un problema unilaterale, perché si prevede che le parti si incontrino e negozino alla scadenza del triennio. Questa clausola sarebbe una clausola valida, l'intera compravendita sarebbe, prego.
Non abbiamo i criteri per determinarlo, quindi
di fatto non è determinabile il prezzo.
Quindi non è determinabile il prezzo, quindi il contratto è nullo, perché è una compravendita in cui il prezzo non è né determinato né determinabile. Perché nel momento in cui scade il triennio, qual è, per esempio, ammesso che le parti vadano d'accordo nel determinare qual è stato l'utile, ammesso questo, ma qual è la percentuale che spetta al seller se non l'hanno concordata? Se dicono noi concordiamo oggi un prezzo fisso, poi ci ritroviamo fra 3 anni per concordare l'integrazione può essere da 0 a 100, perché la percentuale può essere da 0 a 5, 7, quello che è, no? Ma se non la concordano oggi, la percentuale in particolare, non hanno concordato nulla. Allora, qual è il prezzo di questa compravendita della target? 1000, d'accordo, ma 1000 più che cosa? 1000 più sa il signore, no? Prego.
Ma se si fosse sulla variazione del prezzo di un'azione quotata, in questo caso sarebbe...
Ecco, allora, andiamo con ordine. Fin qui noi dovremmo dire che potrebbe esserci un motivo di nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo, a meno di poter ritenere, e qui è stato utile leggere l'articolo 1474, che l'incremento di prezzo sia determinabile in base a criteri oggettivi. Però qui non abbiamo un prezzo di mercato. Perché, per esempio, lei ci faceva pensare al listino di borsa. Supponiamo anche che sia una società quotata in borsa. Ma l'andamento del titolo in borsa non è l'incremento, non è gli utili della target nel triennio, sono due cose diverse. È probabile che se c'è un incremento del titolo ci sia anche un certo utile nel triennio, perché se è perso è difficile che il titolo cresca, però non è detto nulla, no? Come sappiamo nel mercato borsistico può esserci una qualche modifica di qualche genere che incide sul prezzo dell'azione indipendentemente dagli utili del periodo. Ma comunque noi non potremmo fare riferimento a un criterio diverso, perché non possiamo dire ma l'azione è salita, perché noi dovremmo fare pur sempre riferimento al criterio che le parti hanno indicato, cioè quello del riferimento agli utili. Ma lo hanno indicato così male, diciamo così, in modo così incompleto da renderlo inservibile, perché pretendono, non avendolo indicato in modo preciso, di incontrarsi alla scadenza del periodo. Ora è sicuro che le parti possono andare d'accordo,
nessuno lo esclude, ma sempre le parti possono andare d'accordo. Il nostro tema è un altro, un contratto. È nullo se il prezzo non è né determinato né determinabile. E questo è il tema, questa è la criticità che può nascere da clausole di questo genere. Allora, come si risponde a queste difficoltà? Dicendo che una clausola di earn out rischia di essere nulla per il diritto italiano? Beh, questo è un tipo di reazione da non condividere. Non è che noi dobbiamo guardare a questi contratti che vengono da fuori con l'atteggiamento di chi prende in mano la matita blu cercando di trovare le clausole che non ci vanno bene. No, la risposta è un'altra. Occorre redigere queste clausole in modo che siano conformi al diritto italiano. Se il diritto italiano, per la verità tenderei a dire qualunque diritto applicabile a questo livello, perché il principio che secondo cui l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile non è un'invenzione di Mussolini e Grandi nel 1942 evidentemente, ma comunque dobbiamo pensare a una clausola che sia conforme al diritto italiano. Questa è l'ottica corretta in cui dobbiamo porci nello studiare questo tema, no? C'è una clausola un po' strana per noi, una clausola un po' strana per noi, scriviamola in maniera tale che sia conforme al diritto italiano e quindi valida. Allora, come dobbiamo scrivere questa clausola? Bene, innanzitutto dobbiamo scrivere una clausola precisa, dettagliata. Dobbiamo soprattutto evidenziare in modo chiaro i criteri di calcolo. Quale è la cosa aspetta il seller? Bisogna fare una scrivere una formula. Queste clausole earn out sono infatti accompagnate da una formula matematica, perché occorre determinare ex ante in modo preciso come sarà, quanto sarà l'importo dovuto al seller, dove i termini elementari di questa clausola saranno un X, che sarà l'importo degli utili del triennio, una percentuale, un risultato finale che ne deriva. Le clausole in realtà sono un po' più complesse di così, ma da un punto di vista logico questi sono i temi del problema. Secondo tema, occorre chiarire in modo espresso la durata. Non si può scrivere una clausola earn out dicendo vediamo quali sono gli utili della target nei prossimi anni. Una clausola di questo genere sarebbe ovviamente troppo indeterminata. Quanti anni? 3, 7, 14? Se sono 3 è un discorso, se sono 5 è un altro. Se anche dovessi dire la media di, altro è dire la media di 3 anni successivi al closing, altro è la media dei 5 anni successivi al closing. Quindi io devo dire in modo preciso qual è il periodo di riferimento di questa clausola. Se c'è di mezzo un seller che gestisce, allora bisogna precisare bene qual è il ruolo che il seller può svolgere, proprio per evitare di trovarsi domani di fronte a un conflitto che è latente in una clausola di questo genere, per la ragione che abbiamo detto all'inizio, il buyer che cerca di deprimere gli utili, il seller che cerca di esaltarli. Allora bisogna spiegare chi fa che cosa. Per esempio, le decisioni più importanti relative alla vita della target in quel triennio, chi le prende? Perché senza pensare a una politica di bilancio come tale, può essere che la depressione degli utili derivi da una certa politica di investimenti, evidentemente, no? Chiaro. Allora, una certa politica industriale, non di bilancio, della target può avere dell'influenza sulla maturazione di utili in una misura maggiore o minore. Allora, queste decisioni chi le prende? Se per esempio le prende unilateralmente il buyer che influisce sul consiglio di amministrazione della target, non facciamo tutto il discorso lungo, evidentemente il seller ha portato a casa una bella clausola, ma poi alla fine non porta a casa una lira o un euro. Okay. Quindi la risposta a questa domanda, a queste criticità, perché per un verso si fa riferimento a qualche cosa che avverrà domani, per altro verso a qualche cosa che non ha una consistenza oggettiva ma che è frutto di certe scelte imprenditoriali e di una certa politica di bilancio, occorre che la clausola sia scritta in un modo molto preciso, perché altrimenti è addirittura a rischio di nullità. Quindi queste clausole vanno viste per diritto italiano con una notevole attenzione. Più semplice, anche perché ne abbiamo parlato a lungo, è prego.
Scusi, ma il consiglio della funzione veramente contestativa, quando il buyer è l'unico a gestire la società, comunque non si fa superare in modo preciso la clausola, rimane che il buyer ha il potere totale.
Sì, allora per rispondere a questa domanda occorre specificare in modo preciso la determinazione, i criteri di determinazione dell'utile, no? Cioè occorre che il buyer sia vincolato a far redigere dalla target i bilanci secondo certi criteri. Se lei prefissa i criteri riduce ovviamente questo rischio al minimo, non lo elimina, però lo riduce. Ed è questo anche un modo per determinare precisamente i criteri, già sotto la forma qual è la voce utile, come si determina. Dicevo che il tema è più semplice se noi parliamo del price adjustment, quindi un certo prezzo fisso e un aggiustamento successivo. Qui i problemi sono meno rilevanti. Ci siamo un attimo soffermati sulla natura giuridica di questo aggiustamento del prezzo e abbiamo visto che la qualificazione più convincente è quella che si tratti di una ripetizione di indebito. Ricordate che ci siamo detti, se l'adjustment of price comporta una riduzione del prezzo, allora quell'importo che viene versato al buyer perché aveva pagato in eccesso costituisce una restituzione di un indebito. Questa qualificazione ci è servita per rispondere alla domanda se corrono gli interessi sulla somma che si deve, così diciamo, restituire al buyer oppure no. E abbiamo appunto detto, ma non abbiamo affrontato fino in fondo il problema, per questo ci torno, abbiamo detto che qualificando questo fenomeno come ripetizione di debito, il buyer ha pagato 30 in eccesso rispetto al prezzo corretto, dunque devono essere restituiti 30, 30 più gli interessi, risposta, vediamo l'articolo 2033. L'articolo 2033 ci dice che gli interessi sono dovuti se chi ha percepito la somma indebita era in malafede, non sono dovuti se invece era in buona fede. Ecco, applichiamo adesso insieme questa norma al tema. Potrà legittimamente il buyer pretendere gli interessi su questa somma oppure no? Risposta, potrà pretenderli se il seller era in malafede. Ma cosa vuol dire che il seller è in malafede in questo caso? Qui parliamo di buona fede in senso soggettivo, cioè di conoscenza o di ignoranza di ledere l'altrui diritto. Dunque, avremo un seller che conosce di ledere l'altrui diritto nel senso che conosce l'indebito, cioè sa di percepire una somma che non gli è dovuta. È il seller in buona o in malafede? Conosce o non conosce che ciò che gli è stato versato è in debito? Qui non abbiamo una risposta generale, no? Dipende da caso per caso. Perché? Perché se il seller ha redatto una situazione patrimoniale sulla cui base è stato determinato il prezzo in 1000, gonfiata artificialmente, e poi al momento del closing si scoprirà questo eccessivo ottimismo del seller e si riporteranno le cose nei giusti limiti, sotto questo profilo si potrà dire il seller era in malafede, sapeva di farsi pagare 1000 sulla base di una situazione patrimoniale che aveva gonfiato, no? Dunque, sotto questo profilo potremmo sostenere che il seller è un seller in mala fede, che ha percepito quei 300 che sapeva benissimo che non erano dovuti e che avrebbe poi dovuto domani restituire. Questo è il classico caso di chi percepisce una somma in debita sapendo che è in debito. Però non è sempre così, perché se la ragione per la quale c'è un adjustment of price non dipende da una situazione come questa, di una situazione patrimoniale gonfiata sulla cui base è stato determinato il prezzo e su una situazione al momento del closing finalmente vera e rispondente al vero, ma dipende da ciò che è accaduto nel periodo intercorrente tra l'SPE e il closing, qui non possiamo dire in automatico che il seller al momento in cui ha percepito 1000 sapeva che 300 erano in debito. No, mi pare, perché se la differenza dipende da ciò che è accaduto nel periodo successivo, non possiamo dire che nel momento in cui ha stipulato il sale purchase agreement sapeva di percepire di più di quello che avrebbe dovuto, perché la ragione per cui ha percepito di più di quello che gli era dovuto dipende da circostanze successive, quindi non possiamo dire di sapere. Allora, come sempre, come possiamo affrontare questo problema degli interessi sulla somma che deve essere restituita al buyer a titolo di riduzione del prezzo? La risposta a questa domanda è: lo risolviamo scrivendolo. Per fortuna noi stiamo parlando di diritto dei contratti. Allora, non dobbiamo metterci nell'ottica di affrontare difficili problemi in sede di applicazione di un contratto, dobbiamo porci il problema di risolvere ex ante questi problemi scrivendo bene il contratto, no? Perché impazzire poi domani a dire sono dovuti o non sono dovuti gli interessi? Scriviamolo, no? Lo scriviamo, che cosa scriviamo? Che sono dovuti o che non sono dovuti? Scriviamo che sono dovuti o che non sono dovuti? Beh, qui dipende dal potere negoziale delle parti, no? Ovviamente il seller dirà: io ti do 300, ma gli interessi non te li do, ci manca solo che ti debba dare anche gli interessi. Perché dovrei darti gli interessi? Già ti faccio una cortesia prevedendo una riduzione del prezzo, perché devo darti gli interessi? Il buyer dirà: scusa, non ho capito, perché non mi devi dare gli interessi se percepisci questa somma il 1 gennaio del 2008 e me la ridai in ipotesi il 31 dicembre del 2008? Perché devi godere tu di questa somma? Sono qui a finanziarti io? È ben possibile che questo sia un punto su cui le parti si confrontano polemicamente magari, ma questo, torno a dire, non ci spaventa perché è proprio del diritto dei contratti. Dunque, le parti è bene che prevedano espressamente se sulla somma che sarà restituita saranno previsti gli interessi oppure no. Non solo, ma siccome noi parliamo di interessi, sarà bene che ci precisino quali interessi, in ipotesi si ritenga che gli interessi sono dovuti, corrono. Perché dico questo? Perché, come sappiamo, c'è un interesse legale, ma c'è un interesse convenzionale. Lo abbiamo visto anche esaminando questo contratto. Ricordate che tra le definizioni si diceva qual era il tasso di interesse convenzionale, un tasso di interesse convenzionale superiore naturalmente al tasso di interesse legale. Allora le parti dovranno A. prevedere se corrono o non corrono gli interessi, B. prevedere quali interessi, quelli convenzionali oppure no. Chi mi ascolta potrebbe pensare che complico la vita per il divertimento di una lezione accademica. Non è così, non è così, nel senso che ho avuto occasione di occuparmi di un caso in cui il problema si è posto con una particolare rilevanza, perché il seller si era opposto in tutti i modi possibili e immaginabili al che la clausola di price adjustment funzionasse. Sono passati anni tra il momento in cui il seller ha ricevuto il prezzo di 1000 è il momento in cui finalmente si è potuto dire 300 euro in debiti. Allora, a questo punto bisogna capire che se anche al buyer si fosse detto sì, tu hai diritto a 300, il buyer non sarebbe stato soddisfatto, perché avrebbe giustamente detto ho capito che finalmente mi dice che ho diritto a 300, ma me lo dici 10 anni dopo. Quindi il tema degli interessi è un tema centrale. Perché il caso è interessante e lo richiamo? Lo richiamo perché il contratto non diceva espressamente se gli interessi erano dovuti o non erano dovuti. E quindi la decisione sul punto è stata la decisione, in quel caso essendo un arbitrato, di un collegio arbitrale. Come avrebbe potuto risolvere il problema il collegio arbitrale nel silenzio del contratto? Credo che avrebbe dovuto risolverlo, come si diceva, applicando l'articolo 2033, essendo il diritto applicabile al diritto italiano. Questo cosa avrebbe comportato? La necessità di chiedersi se il seller era in buona fede o non era in buona fede. La differenza è una differenza rilevante sul piano economico. Ma non era facile dire il seller era o non era in buona fede? Torniamo a dire, dipende dalla situazione. E non è mai facile sapere qual è lo stato soggettivo di una parte, no? Sempre difficile sapere se un soggetto è in buona fede o in mala fede, sapeva o non sapeva. Allora qui poteva venire in soccorso un tema alternativo che abbiamo toccato, che era ma qui il comportamento del seller che ha ostacolato per così tanto tempo la determinazione del price adjustment non è un comportamento che costituisce inadempimento e dunque il risarcimento del danno è dovuto e può prendere la forma degli interessi, che è una cosa che si diceva, ricordate, da parte del vostro collega. Beh, qui il problema lo risolviamo considerando inadempiente il seller ai doveri di collaborazione previsti nel contratto e lo sanzioniamo con un risarcimento del danno che possiamo articolare in termini di interessi. Prospettiva interessante effettivamente, che però, come sempre, anch'essa poneva dei problemi, perché si trattava di stabilire se il seller avesse intenzionalmente boicottato il procedimento di determinazione del price adjustment o avesse invece legittimamente esercitato i propri diritti. Perché poteva il seller difendersi dicendo ma io non ho boicottato proprio niente, semplicemente il meccanismo di determinazione del price adjustment non ha funzionato per delle ragioni oggettive o se vogliamo per il comportamento del buyer che ha preteso di poter costruire come price adjustment qualcosa che il contratto non prevedeva essere tale. Chi ha ragione dei due? Certo, si può cercare di decidere chi ha ragione dei due, ma non basta dire che è stato necessario un periodo di 10 anni per determinare il price adjustment per dedurre necessariamente che sia stato inadempiente il seller. Insomma, la questione non è semplice, non era semplice. In questi casi, che cosa è essenziale? Cercare di capire che cosa le parti abbiano pensato. D'accordo, si può dire, ma ci hai appena detto che le parti sul punto non si sono espresse. Se si fossero espresse non saremmo qui a discutere. È vero, però il contratto può essere interpretato dando rilevanza anche a qualche espressione che non è la clausola che risolve il problema, ma che tuttavia può aiutare. Che cosa diceva in questo caso la clausola di price adjustment? Diceva if and to the extent that the net worth at closing, se e nella misura in cui il patrimonio netto, il net worth, al momento del closing, shall be an amount less than euros, sarà un importo minore di un certo importo fisso, qui le parti non avevano previsto un confronto, esattamente un confronto tra un financial statement alla shell purchase agreement e al closing, ma è lo stesso. Avevano detto, se al closing il patrimonio netto sarà meno di 800, fissando un importo fisso appunto determinato, se sarà meno di 800 al closing, allora in base a una certa formula tu avrai diritto a un price adjustment. Bene, e che cosa hanno scritto nel contratto? Che il purchase price, il prezzo della compravendita, cioè quello pagato al momento del closing, shall be retroactively, sarà retroattivamente e immediatamente ridotto di un ammontare pari a quello che ci dice la formula. Allora, che cosa si è voluto dire nel contratto? Nel momento stesso in cui viene determinato la diminuzione del prezzo, dovrai pagare subito. Tu, seller, dovrai restituire subito. Ma dovrai restituire retroactively. Cosa vuol dire restituire retroactively? Perché, insomma, se uno restituisce, restituisce nel momento in cui restituisce. Che cosa vuol dire questo retroactively? Ecco, questa è stata una spia per far ritenere che le parti prevedessero che il pagamento, la restituzione sarebbe avvenuta subito nel momento in cui era possibile dire che quella era la somma da restituire, cosa che si è saputa 10 anni dopo, ma retroattivamente. Cosa vuol dire retroattivamente? Retroattivamente vuol dire ponendo il soggetto che ha pagato i 300 in più nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se non li avesse pagati, ma allora vuol dire con gli interessi. Dunque, anche nella situazione in cui il contratto non prevedeva espressamente il punto, tuttavia in qualche modo consentiva di raggiungere questo risultato, quindi fondando questo risultato sulla volontà delle parti piuttosto che non sulla qualificazione in termini di indebito e quindi di malafede o di inadempimento e quindi di risarcimento del danno. Dunque, esistono anche problemi che nascono da una clausola di price adjustment. Un problema finale che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quello cui abbiamo già accennato. Spesso queste clausole prevedono che sia un terzo a determinare il quantum del price adjustment, proprio perché si vuole affidare a un soggetto terzo questa determinazione, superando quindi le preoccupazioni che abbiamo visto poc'anzi di una determinazione unilaterale da parte del debitore e trovando comunque una soluzione che consente di risolvere il conflitto. Perché una clausola che dicesse dobbiamo procedere all'aggiustamento del prezzo ma non dicesse come si fa a determinarlo sarebbe una clausola nulla. E allora si affida il compito a un terzo. Che succede se una delle parti non è contenta della determinazione del terzo? Le parti prevedono che sia il terzo a determinare questo importo, il terzo fa il suo lavoro, chiude la sua relazione dicendo il buyer ha diritto alla restituzione di 300. Il seller salta sulla sedia dicendo ma come 300? 300 su 1000 devo restituirgli, ma siamo matti. Domanda, può il seller fare qualcosa? Oppure prende e ridà il 300 bestemmiando o comunque dicendo male parole? Può fare qualcosa secondo voi il seller o niente?
Può vedere se c'è una malafede di terzo.
Il terzo inteso come, la, come colui che era... ecco, la risposta che dà il nostro collega più davanti è: potrebbe sostenere che la determinazione del terzo è stata fatta in malafede. Allora, proviamo ad andare per gradi. Supponiamo che il contratto, ma, supponiamo che il contratto preveda che la determinazione del terzo è binding per le parti, final and binding, come i contratti prevedono. Final, cioè definitiva, e binding, cioè vincolante. Le parti quindi scrivono: il terzo determinerà la somma, l'importo che dovrà essere restituito, se ci sarà un importo da restituire, e quale sia l'importo da restituire al buyer. Ok? Quindi il contratto prevede, sarà final and binding. Tuttavia, il terzo pone in essere una determinazione che appare al seller una determinazione scandalosa, eccessiva. Si applica il diritto italiano, come stiamo dicendo. Può il seller contestare la determinazione del terzo dopo che ha scritto nel contratto che sarà per lui final and binding? Una prima voce tra di voi ha detto sì, sostenendo che il terzo era in mala fede. Altra voce si dice deve sostenere che la determinazione del terzo è stata manifestamente iniqua o erronea. Altre idee? C'è qualcuno che dice, se ha detto che era final binding non può fare nulla? Se venisse da voi domani il seller dicendo: guarda, io ho sottoscritto questo contratto, avvocato, e ho scritto in perfetta buona fede che la determinazione del terzo sarebbe stata final and binding, anzi l'ho scritto perché lei a suo tempo mi aveva detto che bisogna fare le clausole precise e bisogna fare delle clausole in cui tutto è deciso prima, non a dire ci metteremo d'accordo poi al momento dell'eventuale restituzione, perché lei mi aveva detto che la clausola sarebbe stata nulla. Io l'ho fatta come mi ha detto lei, guardi che bel risultato che mi trovo, che quel pattern del terzo ha detto che io dovrei restituire 300. Avvocato, adesso mi tira fuori da questa situazione, perché è stato lei che mi ci ha messo, un po' nervoso il cliente, lei mi ci ha messo, adesso mi tira fuori, per favore. E allora uno si mette lì e dice: oddio, cosa posso fare? Io gli ho fatto scrivere final and binding, adesso vi devo dire che final and binding, ciao. O gli posso dire: sì, ho capito, però insomma final and binding, ma... Allora, cominciamo col dire che in questi casi conviene subito fare riferimento a una norma, no? Non fa dei bei ragionamenti, perché se uno fa dei bei ragionamenti il cliente nervoso si nervosisce sempre di più, dicendo: se capisce bene che non sa che cosa dirmi perché fa dei bei ragionamenti. Per favore, mi faccia vedere una norma del codice civile. Che norma gli facciamo vedere? 1349. Ecco, prima di arrivare al 1349, scusate, per ordine logico, non possiamo fargli vedere una norma sulla vendita, perché di vendita stiamo parlando, no? Perché qui già abbiamo fatto un po' di ping pong tra la parte generale e la parte speciale. C'è una norma sulla vendita che risolve il nostro problema, che è di una determinazione del terzo che si vuole contestare? Beh, cominciamo a prendere la norma che si occupa della determinazione del prezzo da parte del terzo, no? Che è il 1473. Il 1473 ci dice che le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo e ci dice che cosa succede se il terzo non procede, che ci serviva per dire: sì, va dal presidente del tribunale a farlo nominare, ricordate. Però non ci dice che, o se, non ci dice se la determinazione del prezzo da parte del terzo sia contestabile, no? Dice nulla. Allora noi abbiamo una norma di parte speciale, cioè la norma sulla vendita, che non ci risolve il problema. Ecco perché noi siamo costretti, diciamo così, a vedere se per avventura il problema sia risolto da una norma di parte generale sul contratto. Nella vendita non c'è niente che ci aiuta, andiamo a prendere, come ci si suggeriva prima, il 1349. Se la determinazione, prendiamo il secondo comma già direttamente, che è quello che ci interessa, la determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua malafede. Però, tornando al primo comma, se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua e erronea, la determinazione è fatta dal giudice. Allora noi abbiamo avuto due risposte che ricordavano due diversi pezzi di questa norma, no? La prima risposta era: devo sostenere che è in malafede. La seconda risposta era: devo sostenere che la determinazione del terzo è manifestamente iniqua o erronea. Cominciamo con il dire: qual è delle due la strada più facilmente percorribile per il seller? In malafede o manifestamente iniqua o erronea? Mi sembra di aver sentito manifestamente iniqua o erronea, perché sostenere che il terzo è stato in malafede è più difficile, perché bisogna appunto sostenere che il terzo ha intenzionalmente detto 300 sapendo che 300 non era. Quindi dobbiamo pensare a un terzo che volesse nuocere al seller e favorire il buyer, il che è possibile ma non è facile provare, quantomeno, no? Tanto è vero che questo discorso in termini di malafede del terzo, quando viene fatto dal codice? Quando la determinazione del terzo è affidata al suo mero arbitrio. Cosa vuol dire il suo mero arbitrio? In italiano, usando due parole diverse rispetto al mero arbitrio?
Volontà.
Volontà non è la parola giusta. Alla sua totale, piena, incontrollabile discrezionalità, no? Arbitrio mero vuol dire assoluta, totale discrezionalità. Allora, se le parti hanno avuto, diciamo la verità, l'ingenuità di dire che il terzo determina il prezzo, la just enterprise, in base alla sua mera discrezionalità, al suo mero arbitrio, allora sono messi, ma il seller è messo male, o il buyer, perché ci parliamo del seller per fare il nostro esempio, ma insomma chi vuole contestare è messo male, perché deve riuscire a dimostrare la mala fede. Peggio per lui se ha scritto mero arbitrio, così impara un'altra volta a non scriverlo. Deve trovare la mala fede. Il discorso invece è diverso se le parti non si sono affidate al mero arbitrio del terzo, ma se hanno fatto che cosa? Hanno incaricato, previsto che un terzo avrebbe svolto questa attività non in base al suo mero arbitrio, ma in base a che cosa? In base a criteri che normalmente sono o prefissati nel contratto o sono individuabili per relazione. Per esempio, i principi contabili elaborati e raccolti dai dottori commercialisti. Allora, il terzo non è che può fare quello che gli pare gli piace o così dire a spanne secondo lui qual è la soluzione, ma deve dire in applicazione di certi principi contabili, che sappiamo avere un margine di discrezionalità applicativa, ma ci sono, il terzo potrà e dovrà fare la sua determinazione. Allora, in questo caso sarà possibile impugnarla. Sarà possibile impugnarla sostenendo che tale determinazione, appunto, è manifestamente iniqua o erronea. Siccome questo punto è importante, vorrei chiedervi che cosa vuol dire manifestamente iniqua o erronea. Quali sono i problemi interpretativi che questa norma ci pone? Cominciamo a mettere in evidenza i problemi applicativi e poi li risolviamo. Primo problema: manifestamente è un avverbio che si riferisce a tutti e due gli aggettivi. Manifestamente iniqua o erronea vuol dire manifestamente iniqua o manifestamente erronea, o basta che sia erronea tu pur? Deve essere manifestamente iniqua oppure deve essere erronea, o invece deve essere manifestamente iniqua e manifestamente erronea? Che ne dite? Non guardatemi come se non vi foste mai posti questo problema. Poniamocelo adesso, in un minuto. Da un punto di vista letterale possiamo sostenere tutte e due le tesi, no? Possiamo dire che manifestamente riguarda entrambi gli aggettivi che seguono, oppure che riguarda solo il primo che segue immediatamente e non quello che segue dopo, no? Non abbiamo un'indicazione, diciamo, sintattico letterale vincente. Io posso leggere manifestamente iniqua oppure erronea, oppure posso dire manifestamente iniqua o erronea. Quindi dobbiamo non seguire la lettera ma fare un ragionamento. Vogliamo darci 3 giorni di tempo? Va bene, allora giovedì risolviamo il problema.